upside news. It's beloved with some upside vibes. We will try and make you laugh so hard that you wanna listen to some more.
You're gonna strive for upside news.
Hello everybody, this is Upside News, io sono Alberta e oggi parleremo di benessere mentale o, se preferite, della famosa mens sana in corpore sano. Con noi abbiamo un ospite, Jacopo Rizzuti, psicoanalista e psicoterapeuta. Ciao Jacopo!
Ciao, ciao a tutti, grazie Alberta per l'invito.
È un piacere, perché è importante parlare di benessere mentale oggi? Pensiamo semplicemente a tutto quello che ci è capitato negli ultimi 8 mesi, a partire dal primo lockdown, alla paura costante di un virus, per terminare poi con la fase che stiamo vivendo adesso, quindi zone arancioni, zone rosse, questo semi-lockdown che sostanzialmente per me è peggio del primo. Ho pensato di parlare con un professionista, Jacopo, perché se durante il primo lockdown già mi infastidiva quando, no, si diceva approfittatene per guardarvi dentro, adesso mi sembra proprio un po' quasi insensato fare una raccomandazione del genere, perché magari mentre la prima volta il lockdown aveva un po' i caratteri dell'eccezionalità, già siamo alla seconda volta e quindi è traumatico. Comunque, perché mi dava fastidio quando si diceva guardatevi dentro? Perché per me personalmente, che sono in terapia con una psicologa da 3 anni, guardarmi dentro è stata una delle cose più complicate che ho dovuto mai fare nella mia vita. Complicatissime anche, ancora di più se lo si fa da soli. Quindi mi sembrava una banalità enorme, ecco, affermare sì, guardatevi dentro come se fosse una cosa banale, come se non avesse anche dei rischi, perché poi scoprire se stessi non è sempre facile, perché si possono scoprire cose belle, cose brutte, cose che un po' anche magari ci turbano. E a volte quindi se non c'è il supporto di una persona che ci accompagna in questa scoperta è ancora più complicato. E quindi la prima domanda che voglio fare a Jacopo è proprio questa, cioè come la crisi sanitaria ma anche economica che stiamo vivendo influisce, impatta anche sulla nostra salute, sul nostro benessere mentale.
Sì, allora come dicevi tu, infatti il consiglio, quello del guardarsi dentro e tutta quella storia lì, diciamo, era anche un pochino fuori luogo in quel periodo della quarantena, perché appunto tutta la crisi del pericolo sanitario, del pericolo economico che poi infatti si è mostrato, non è stata molto presa in considerazione dicendo queste affermazioni di questo tipo. Invece fare un po' più invece l'accento su i rischi che ci sono da questa condizione, come per esempio il fatto di dover stare molto tempo chiusi a casa e non per tutti è per forza un luogo sicuro. Il fatto che molte delle attività a cui noi siamo abituati, che intraprendiamo ogni giorno, vengono fermate, e quindi anche tollerare la frustrazione che ci sta per questi avvenimenti. E poi la paura del potersi ammalare, poter avere dei deficit fisici, avere delle ripercussioni gravi sulla propria salute, così come anche quella sui propri cari. Pensiamo per tutte le persone che hanno dovuto affrontare un lutto in famiglia o di conoscenti. Tutte quante situazioni che mettono la psiche a dura prova, e il fatto che ci sia anche una volontà di poter, un'apertura per poter intraprendere psicologico di sostegno, non per forza di per esempio più approfondimento di elementi propri, ma solamente anche di sostegno per quello che si sta vivendo in questo periodo, sicuramente è una decisione molto importante da poter prendere adesso, diciamo, per contrastare questo ambiente e questa atmosfera di forte rischio che noi abbiamo, che stiamo vivendo in prima persona. Il fatto che non tutti quanti ci viviamo lo stare a casa con una certa serenità, non tutti hanno degli spazi propri, poi per non parlare poi di chi ha perso il lavoro, chi sta con difficoltà anche socio-economiche abbastanza rilevanti, queste persone hanno molto più rischio di sviluppare dei sintomi, soprattutto di ansia, di panico, di depressione, e che non sono roba sulla quale scherzare, perché possono anche invalidare la vita delle persone in modo molto grave. Ci sono degli studi che stanno facendo ultimamente che hanno evidenziato come il 40% della popolazione italiana abbia sviluppato sintomi d'ansia e di stress superiori alla norma, quindi a quanto era tollerabile fino a poco prima. Ci sono, mi pare, un incremento di 6 persone su 10, quindi un 60% di sintomi anche depressivi, e quindi tutte quante queste situazioni stanno comunque sempre più alimentando un malessere che magari prima aveva già delle radici, adesso sta proprio in fase florida. Quindi il potersi permettere di andare in terapia e di affrontare queste situazioni di difficoltà non da soli, ma con l'ausilio invece di persone specializzate e formate su questo, è assolutamente un elemento da valorizzare e da poter sfruttare soprattutto ora, visto che la situazione potrebbe, diciamo, rimanere più o meno così per ancora un po' di tempo, e è bene non logorare propriamente andandone avanti nei mesi.
Sì, e proprio a tal proposito mi sentirei, ecco, di dire che per esperienza personale, perché l'ho vissuto, ecco, sulla mia pelle, che molto spesso però si ha difficoltà ad accettare di aver bisogno di un aiuto. Molto spesso si pensa di potercela fare da soli. E questo è uno dei tanti motivi per cui alcune volte si decide di non andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, ma i motivi per cui ancora esiste una sorta di reticenza, no, a farlo sono molteplici. Io ad esempio lo dico tranquillamente di essere in terapia, però mi rendo conto che ci sono un sacco di persone che invece trattano l'argomento quasi con vergogna. E quindi la mia domanda a te è proprio questa: secondo te perché esiste ancora insomma questa diffidenza nei confronti delle figure professionali per la nostra salute mentale? E poi anche, ecco, mi piacerebbe sapere la tua opinione professionale sul perché è necessario invece essere accompagnati in un percorso, no, di scoperta di se stessi in alcuni casi, oppure in un percorso che ci aiuti e che ci supporti nel superare delle difficoltà.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quella più, diciamo, su le reticenze ad andare in terapia, fai benissimo tu a affermare che vai in terapia e anche a dirlo, perché è una cosa, diciamo, che deve essere normalizzata. Sembra sempre qualcosa di speciale quando si dice vado in terapia, sembra sempre che è un evento colossale, è un evento speciale, mentre invece potrebbe tranquillamente essere uno dei tanti percorsi sanitari che noi durante la vita intraprendiamo. Nessuno ha vergogna a dire vado dal medico perché c'ho questa cosa. Allo stesso modo non dovrebbe esserci la vergogna del vado dallo psicologo per quest'altra cosa. Anche per esempio noi stessi psicologi e psicoterapeuti specializzati, noi soprattutto, diciamo, parlo per la parte quella psicodinamica, psicoanalitica, noi abbiamo l'obbligo di andare in terapia. Appena ci iscriviamo in specializzazione, se non prima, abbiamo comunque l'obbligo di fare una psicoterapia su noi stessi. Quindi noi stessi siamo i primi pazienti ed è essenziale, perché è attraverso questa esperienza fondamentale che noi possiamo poi veramente avere a che fare con persone che stanno soffrendo e che richiedono il nostro aiuto. E tutti quegli stereotipi del tipo dallo psicologo ci va chi è matto, chi è pazzo, chi è debole, sono tutti stereotipi molto difensivi che servono per non affrontare qualcosa che si ha dentro, che fa soffrire, che può fare anche paura, che può spiazzare perché è sentito come fuori controllo rispetto alle proprie capacità. È più facile anestetizzarlo, più facile passare giornate sui social, usare sostanze, non pensare a nulla riempendosi di cose da fare e non invece concentrarsi sull'unica cosa che si porta sempre con sé, che è la propria mente. In ogni caso non si può fuggire a questa. Quindi invece tutti questi stereotipi che ci sono ancora oggi, abbastanza ben radicati ancora in Italia, sono tutti quanti, diciamo, dei sistemi difensivi per non mettersi dentro se stessi, per non entrare veramente in contatto con qualcosa che fa paura fondamentalmente. Per quanto riguarda invece poi la seconda domanda, che riguarda più che altro quindi che significato c'ha andare proprio da uno psicologo, è perché appunto ci sono degli eventi e anche dei vissuti che noi ci portiamo dentro che non sempre riusciamo a elaborare e ad affrontare da soli in maniera poi adattiva. Il problema, per esempio, dei sintomi d'ansia e attacchi di panico, che sono tra i sintomi più diffusi adesso, in questo periodo soprattutto, proprio il fatto che sono dei sentimenti che vanno fuori dal controllo della persona e rendono la vita abbastanza invalidante su molte aree. Pensiamo agli attacchi di panico di magari persone che normalmente avrebbero preso la macchina, sarebbero andati al lavoro, avrebbero fatto tutte le loro cose. Solamente il fatto di adesso, per esempio, prendere la macchina provoca un forte attacco di panico. Come mai? Se non si riescono a collegare i motivi che stanno alla base di questi attacchi di panico, e quindi anche ci vuole una persona che sappia gestire questi collegamenti, no? La ricostruzione della storia personale, la ricostruzione dei vissuti personali sia attuali che passati, e dare una risposta anche a queste domande del perché ci sono questi sintomi, perché ci sono questi problemi, e andare oltre la, diciamo, la superficie dei sintomi. E sono ovviamente richiesta la competenza di persone altamente formate, altamente specializzate, che possono occuparsi di questi fenomeni in modo sicuro. Una cosa è se ce ne occupiamo noi da soli, e quindi rimaniamo anche sempre un po' incastrati nelle nostre forme di pensiero e nelle nostre forme di vissuti emotivi usuali. Una cosa invece se ci sta un professionista che dall'esterno, attraverso delle conoscenze tecniche e scientifiche specifiche, interviene. Quindi per questo è anche importante avere il coraggio, direi, di contattare un professionista della salute mentale, perché, ritornando al punto iniziale degli stereotipi, è molto più coraggioso e forte chi ha l'intraprendenza per iniziare un percorso terapeutico personale quando sente di avere degli elementi che gli provocano comunque una sofferenza, una limitazione della qualità della vita, un desiderio di poter vivere meglio vari aspetti della propria vita.
Ecco, partendo proprio da questo, immaginiamo insomma di parlare direttamente a qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento e che magari ha questo desiderio, no? Ha questo desiderio, come dici tu, di rendere la propria vita migliore, però allo stesso tempo ha una paura, la paura di confrontarsi e di affiancarsi ad un professionista. Tu cosa diresti a questa persona? Io immagino, ecco, che magari molta di questa paura deriva anche dal fatto che, non parlando mai dell'argomento della psicoterapia, della psicoanalisi, molti non sanno neanche che cos'è, cioè cosa si fa. E quindi, ecco, cosa diresti tu a questa persona, e anche magari se ci puoi spiegare che cos'è la psicoanalisi, che cos'è la psicoterapia?
Sì, allora, a queste persone direi di dare una chance a loro stessi, dando una chance a un terapeuta di aiutarli. Perché in realtà, se uno va in terapia, non fa nessun favore a nessun terapeuta, fa un favore solamente a se stesso. Quindi dare una chance a se stessi di poter stare meglio rispetto a quanto si sta in quel momento. E la situazione ovviamente può spaventare, perché si deve comunque entrare in un'intimità abbastanza forte con una persona del tutto sconosciuta e che rimarrà sconosciuta anche durante il percorso terapeutico, e si potranno scoprire di sé cose anche abbastanza scomode. La terapia di per sé è scomoda perché mette davanti a quello che cerchiamo di evitare ogni giorno e che poi invece ci ritorna di rimbalzo, in modo che ci fa anche soffrire. Per quanto riguarda il tipo di psicoterapia che effettuo io, e quindi anche quello in cui sono specializzato, che è la psicoterapia, la psicoanalitica e la psicoanalisi, è un tipo di psicoterapia che ha l'obiettivo di produrre dei cambiamenti abbastanza profondi e stabili nella personalità dell'individuo. Abbiamo, diciamo, due centri, uno che è l'inconscio e l'altro che è la personalità globale. Noi quindi non è che lavoriamo troppo, diciamo, sui sintomi, sui comportamenti. Noi lavoriamo più che altro su trovare le radici di questi comportamenti e di questi sintomi e fare in modo tale che si modifichi questa, diciamo, questa parte più sotterranea, per far sì che ci sia poi un cambiamento stabile all'interno della persona e che possa viversi meglio anche le future situazioni che possono creare anche dei momenti di crisi, dei momenti di difficoltà, anche situazioni conflittuali, possono essere risolte però in modo diverso da come sono sempre state risolte. E per quanto riguarda invece la personalità globale, perché noi prendiamo in considerazione tutto l'individuo, non ci soffermiamo solo su comportamenti, solo su emozioni, solo su pensieri, tutto viene preso insieme, dai conflitti, dai traumi, alle risorse, ai punti di debolezza e di forza, tutto quanto è utile per la terapia. E ovviamente è un tipo di terapia anche abbastanza impegnativo, perché si va da una volta a settimana fino anche a 3-4 volte a settimana, c'è un livello di ingaggio poi all'interno della, della terapia anche molto forte, quindi si crea già da subito un'atmosfera molto intensa di condivisione col proprio terapeuta. E questo favorisce quindi anche un po' il dover poter affrontare dei temi molto sensibili, molto delicati, anche che a volte mettono un po' di timore nei pazienti, però con un ambiente molto sicuro.
Mi sento di aggiungere qualcosa sulla mia esperienza personale, perché ho riscontrato molto del mio percorso anche in quello che hai appena raccontato tu. Nel senso che ecco, se posso dire di tirare le somme di questo mio percorso di 3 anni, anche se credo che le somme non si finiscono mai di tirare, ecco, è un, secondo me, un percorso che dura sempre nella vita. Ecco, mi sento di dire proprio questo, nel senso che è come se grazie a questa terapia io sia riuscita ad arrivare al nodo delle cose. E quindi tutto sta in quello, a trovare il nodo e a imparare a scioglierlo sostanzialmente. Il modo da poter affrontare alcune situazioni che per noi sono critiche in modo più consapevole. Questo perché? Perché essendo consapevole, ecco, del motivo per cui per me una situazione era critica, mi ha aiutato ad affrontarla. Quindi, nel senso, per me la terapia non è stata eliminare i problemi o diventare una persona nuova. Mi ha semplicemente dato gli strumenti per affrontare al meglio le difficoltà. O non per forza solo le difficoltà, perché poi anche momenti di gioia e via dicendo, insomma. E questo non vuol dire, ecco, che quindi le difficoltà si eliminano. Significa semplicemente che grazie a un percorso di conoscenza di sé, alla fine si acquisiscono degli strumenti di vita, ecco, almeno questo è stata ed è per me la terapia. E quindi sostanzialmente, ecco, parlando in prima persona da paziente, a chi ci ascolta e magari ha un po' di paura, dico questo, dico sì, ci sono dei momenti di intimità così grande con il terapeuta che ci lasciano, cioè io ho fatto delle sedute in cui piangevo ininterrottamente, però poi mi sono sentita liberata, è libera. E quindi niente, mi ha facilitato poi molto nella vita. Quindi è vero, ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto confrontarmi con delle realtà di me che magari avrei preferito lasciare nascoste. Però ecco, questo confronto con me stessa mi permette ad oggi di vivere con serenità moltissime situazioni che magari in passato avrebbero rappresentato un problema enorme. Vorrei passare alla prossima domanda, nel senso che uno degli altri problemi che chi ha bisogno di una terapia incontra è la mancanza di risorse. Non tutti si possono permettere, ecco, 4 terapie a settimana, ma a volte anche una a settimana. E quindi volevo chiedere a te se ci sono dei modi attraverso cui anche le persone che hanno pochissime risorse possono in realtà usufruire di un servizio che ci aiuta a raggiungere un benessere mentale.
Sì, allora, ci sono varie strade che si possono percorrere per questo argomento. Allora, prima di tutto ci sono ovviamente i centri di salute mentale, quindi i servizi pubblici. Quelli bisogna sempre tenerli in prima considerazione per chi vuole avere un servizio di salute mentale territoriale. Si paga il ticket, poi dipende anche ovviamente dalle fasce di reddito. Il problema dei centri di salute mentale è che sono abbastanza oberati, perché hanno in carico moltissimi pazienti molto gravi, e quindi spesso c'è un po' di difficoltà, ci sono liste di attesa molto lunghe per entrare. Detto questo, però, comunque sono essenziali, sono fondamentali e si devono sempre tenere in prima considerazione. Se poi ci si vuole rivolgere invece a centri clinici, per esempio, per dire, la mia scuola di specializzazione ha un centro clinico anche compreso dentro la sua struttura, e anche, diciamo, ha delle altre sedi in giro per l'Italia. E infatti, se si cerca Società Italiana di Psicoterapia Psicanalitica, e si cerca la sezione centro clinico, centro di consultazione, si vede che ci sono molti professionisti a disposizione, si può fare una richiesta di consultazione e le prime 4 sedute sono gratuite. Poi con queste 4 sedute si fa un po' il punto della situazione, si vede un po' che cosa si può fare e di solito poi si inizia anche una psicoterapia, di solito a prezzi calmierati. Quindi già diciamo la politica, anche per esempio di questa mia scuola, è di dare la possibilità a chi non ha le possibilità economiche di comunque avere un suo spazio terapeutico con una certa costanza a prezzi più agibili. Poi ci sono anche ovviamente molti professionisti che come me cerchiamo un pochino di andare incontro soprattutto alle persone più giovani che magari non hanno un lavoro, non hanno reddito oppure vengono da condizioni familiari un po' problematiche, di avere comunque il loro spazio di psicoterapia con prezzi un po' più sociali, diciamo, cioè più bassi. Magari anche per un certo tempo, finché i pazienti poi non trovano un lavoro, però comunque diamo la possibilità di questa opzione di prezzi un po' più bassi. Non tutti quanti lo fanno, però visto che siamo anche abbastanza, io e altri molti colleghi stiamo facendo molto questo tipo di terapia con tanti pazienti che ora soprattutto sono particolarmente in difficoltà economica. Poi tra l'altro ho sentito una notizia che è molto recente, che l'Ordine degli Psicologi insieme all'EMPAP si stanno attivando per fare in modo tale che nella prossima legge di bilancio dello Stato ci sia anche un voucher per la salute mentale. Quindi dovrebbe esserci, diciamo, se tutto va bene, anche uno spazio che proprio lo Stato dà a chi vuole intraprendere un percorso di psicoterapia con professionisti privati, è una sorta di, diciamo, di fondo per poter intraprendere una psicoterapia. Però è ancora in itinere questa cosa.
Vabbè, speriamo, anche perché ecco, sono talmente tante le ripercussioni che questa situazione che stiamo vivendo può avere, che niente va sottovalutato. E infatti voglio dire anche un'altra cosa, molto spesso capita anche di sentirsi privilegiati nella propria piccola sfera di vita e quindi ci si sente addirittura quasi in colpa ad ammettere con se stessi di non stare bene, perché magari siamo i fortunati del Covid e ancora nessuno in famiglia l'ha avuto, oppure ancora nessuno in famiglia ha perso il lavoro, però ci sono comunque tantissime dinamiche della situazione in generale che possono influire sulla nostra salute mentale, per cui niente va tralasciato, anche se sembra una sciocchezza. Dalla cosa più stupida, che può essere non vedere i propri amici, anche no, la pressione psicologica a cui siamo stati sottoposti, no? Perché durante il primo lockdown io mi ricordo che era la gara, c'era la gara a chi era più produttivo. E invece può non essere così, cioè si può sentire ecco, sopraffatti dagli eventi, non ci si sente produttivi, si vedono gli altri produttivi e insomma questa può essere una sciocchezza apparentemente, che però in realtà può avere ripercussioni, quindi non bisogna sottovalutare niente. Non è che perché non ci è successa la catastrofe non abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi. E quindi Jacopo, da quello che dicevi mi è parso di capire che quindi tu eserciti già la tua professione?
Sì, già da un po' di anni, mi pare dal 2015.
Ok, perfetto. E quindi ne approfitto per chiederti, magari anche a nome di chi ci sta ascoltando, non lo so, come possiamo fare per contattarti, ecco, nel caso in cui volessimo un primo consulto?
Allora, per contattarmi si può fare in due modi. Ci sta o la sezione quella sull'ordine degli psicologi, io poi sono iscritto ovviamente a quella del Lazio abitando a Roma, quindi bisognerebbe andare sulla sezione dell'ordine degli psicologi del Lazio, scrivere Jacopo Rizzuti e lì ci stanno un po' di contatti che si possono visualizzare. E, se no anche per esempio c'è la pagina LinkedIn con i vari contatti, nella sezione apposita ci sono numeri di telefono dove sta il mio studio privato e poi un piccolo prospetto diciamo con un breve curriculum giusto per farsi un'idea dell'esperienza e della formazione. Poi ovviamente questo vale per tutti quanti gli psicologi e psicoterapeuti iscritti regolarmente all'albo, quindi in base a dove ci si trova nella regione, nella provincia, si può cercare i professionisti che stanno vicino alla propria abitazione.
A tal proposito volevo chiederti, al momento tu insomma, fai sessioni anche a distanza?
Sì, io come tanti altri colleghi facciamo anche le consultazioni online, si utilizza soprattutto Skype, telefono poco, diciamo, è meglio comunque potersi vedere. Quindi c'è anche la possibilità di poter fare le consultazioni oppure le terapie anche a distanza, sì.
Ok, allora quindi ripeto che quindi possiamo trovare informazioni su Jacopo, Jacopo Rizzuti, sia sull'albo che su LinkedIn. Quindi,
certo.
Jacopo, ti ringrazio per essere stato con noi e spero ecco che in minima parte possiamo aver aiutato qualcuno che ci ascolta a trovare quel coraggio che un po' manca a volte.
Grazie a te, è un piacere.
Grazie, ciao!